siamo il mezzadesse di oggi, come dire, sfruttando, scusa il termine, però insomma il compagno che precedentemente nella trasmissione precedente ha parlato di Colombia, e noi invece lo incastriamo su un altro tema a noi caro in questo spazio.
Sfruttatrici.
Vorremmo parlare con te, insomma, perché qualche piccola notizia si ha in merito alle migrazioni. Fino adesso, insomma, le notizie che escono sui giornali nostrani, si parla soprattutto della grossa migrazione o comunque fuga dal Venezuela, ma anche insomma dal Nicaragua. Poi insomma, in virtù anche delle notizie che tu hai, anzi mi sembrava di aver letto in questi ultimi giorni che addirittura il presidente del Nicaragua Ortega ha chiesto al Costa Rica, dove si sono rifugiati parecchi nicaraguensi, una lista di proscrizione, vuole sapere chi sono i rifugiati, perché poi vuol chiedere l'estradizione. Insomma, pensiamo a che follia. Non entro nel merito insomma di quello che sta succedendo in tutto il centro e quell'inizio di Sud America, insomma, se pensiamo alla Venezuela e alla Colombia. E parlavi prima insomma della situazione colombiana, hai accennato alla fuga dal Venezuela, al disastro economico imperante che porta molta gente, tant'è vero che anche il Brasile pensa di creare delle barriere, ci sono dei campi profughi ai confini col Brasile o anche negli altri confini. Insomma, a te ti volevamo chiedere che sta succedendo, perché un'altra cosa che insomma più volte abbiamo raccontato dai microfoni di questa radio è come parte le questioni insomma legate alla richiesta asilo, quindi ai rifugiati, sono molti migranti tra virgolette economici, chi scappa dalla fame, chi scappa insomma non solo dalle guerre ma anche dalle condizioni di vita che comunque non hanno prospettive, insomma. E anche quella alcuni tipi di migrazioni, che è sempre stata molto alta la migrazione interna nel Sud America, negli ultimi anni proprio in virtù di alcune riprese economiche, dalla Brasile all'Argentina, si erano in qualche modo fermate, calmierate anche dall'Ecuador, dalla Colombia, e invece adesso sembra che stanno riaumentando paurosamente. Quindi prima ancora che problemi tra virgolette di diritti umani, come tra virgolette sempre diritti umani, insomma, come dire, non mi piace molto questo termine, però per capirci brevemente, vorremmo anche capire le condizioni insomma di vita che sta succedendo, perché anche l'Argentina si riparla di una crisi grossa, di mobilitazioni, tensioni con la polizia in virtù di proteste, insomma. In Nicaragua il tutto è partito dai tagli alla sicurezza sociale. In Venezuela, insomma, sì, quello che insomma si vede è che comunque è un paese tra virgolette sull'orlo, dico tra virgolette, sull'orlo del fallimento, comunque un paese che stampa moneta e che la sua inflazione salza non so a quanto. Quindi che sta succedendo?
Sta succedendo che i venezuelani si sono stancati di aspettare, e i venezuelani hanno allora partiamo da più lontano. L'America Latina è stata una terra di emigrazione. Dall'America Latina emigrano persone e sono emigrate storicamente in direzione dell'Europa, in direzione degli Stati Uniti e del Canada, e soprattutto durante l'epoca di Chavez in direzione del Venezuela. Cioè l'unica migrazione, l'unico paese recettore di immigrati nella storia dell'America Latina è stato Venezuela, perché Venezuela e oggi diciamo questa situazione, la situazione di super boom economico che ha vissuto il Venezuela grazie all'enorme quantità di petrolio che stava entrando e la ridistribuzione del petrolio nelle classi meno abbienti che aveva fomentato Chavez e che poi è collassato evidentemente, questo ha creato un'immigrazione verso il Venezuela enorme. Perché andavano in Venezuela un sacco di persone? Perché il Venezuela viveva al di sopra delle sue possibilità. Il Venezuela era famosa la frase del venezuelano, il Venezuela la classe media, media alta, andava a fare la spesa a Miami. Da Caracas o da Maracaibo si prendevano l'aereo, andavano a fare la spesa a Miami, e la frase tipica con cui si dava l'esempio della bonanza venezuelana è tambaratto dame dos, è molto economico, dammene due, perché avevano una capacità economica assolutamente al di sopra delle loro capacità, un po' perché il costo del peso, se la relazione tra, scusate, il bolivar e il dollaro era mantenuta dal governo, calmierata, era regolata fuori dalle leggi del mercato, e quindi dava a loro una capacità di acquisto e di importazione straordinaria, per cui potevano andare in giro. Se tu volevi, c'era a un certo punto c'era la possibilità di avere una quantità, di poter comprare una quantità di dollari che non ricordo, per andare all'estero in vacanza, e li compravano un prezzo, una quantità di bolivar ridicola, era tipo 6 bolivar per dollaro, una cosa del genere. E dopodiché ovviamente questo a un certo punto è terminato per varie ragioni. Terminato perché il petrolio, il costo del petrolio, che sotto il governo Chavez era stato di $100 al barile, è sceso a un certo punto a 35, adesso mi sembra che sta un pochino più in alto dei 40, e quindi questo ha sconvolto la planificazione economica del Venezuela. E un'altra ragione è che in virtù di tutta questa capacità economica i venezuelani hanno smesso di produrre qualsiasi cosa, compravano tutto perché era eccessivamente economico comprarlo, quindi non conviene. Questo è si chiama malattia olandese dell'economia, cioè una parte di economia di un paese diventa tanto trainante che i salari e il costo del lavoro sale tanto che non conviene più produrre in quel paese. Se io pago tantissimo un operaio del petrolio e tutte le persone, i salari salgono, io non avrò la capacità economica di pagare uno che mi raccoglie pomodori, per capirci.
È vero anche che hanno fatto una politica di sostegno nella Sud America, quindi incentivando lo sviluppo, che ne so, in Uruguay, in Argentina, da altre parti, e probabilmente anche questo faceva sì che poi alcuni prodotti potevano comprarli a costi più bassi in paesi che avevano insomma un livello economico più basso, diciamo.
Sì, però questi paesi non hanno mai vissuto un boom economico tanto forte come il Venezuela, e comunque hanno continuato a produrre, no? E l'altro fattore è stato un fattore, un problema diciamo di decisione di politica petrolifera. Il Venezuela ha avuto il suo boom di petrolio con la scoperta del petrolio nel lago di Maracaibo. Il lago di Maracaibo, già sotto Chavez, iniziava la produzione a scendere in una maniera fisiologica, perché dopo una cinquantina di anni i giacimenti iniziano a non produrre lo stesso, è normale, e fino a non potersi più estrarre il petrolio. E hanno deciso, invece di fare il mantenimento ai pozzi di Maracaibo, in questo periodo la produzione di petrolio venezuelano era circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di barili al giorno, e hanno iniziato ad abbandonare questi pozzi di petrolio per investire tutto e concentrarsi nella grande chimera che era risultato del giacimento del bacino dell'Orinoco, che è un'enorme riserva petrolifera, enorme, che però è di petrolio bituminoso. Cosa vuol dire? Un petrolio spesso e pesante, cioè un petrolio che non è particolarmente conveniente estrarre, ma che a $100 al barile se poteva estrarre era conveniente, a 35 no. E servono macchinari, un investimento enorme, bisogna comprare petrolio leggero, che in questo momento il Venezuela sta comprando dagli Stati Uniti, quindi
è un paradosso,
per sciogliere questo petrolio bituminoso. Quindi loro hanno abbandonato il petrolio che avevano, quello del lago di Maracaibo, per puntare alla chimera della conca dell'Orinoco. La conca dell'Orinoco, la chimera è rimasta una chimera, e quindi è finito tutto. La corruzione estrema, il fatto che Chavez che Maduro ha ha nazionalizzato molte imprese private dandole in mano all'esercito, il quale per le leggi della sicurezza il cui bilancio non può essere, non può diventare pubblico, quindi la corruzione diventa ancora più grande. E questo, diciamo, lo proteggeva di un colpo di stato, di un colpo di stato interno da parte dell'esercito, perché gli dava dei benefici enormi, però l'esercito non era capace a gestire queste imprese. Quindi a poco sono mancate le cose, mancano le cose in Venezuela, un po' perché restringeva tantissimo le importazioni Maduro. Dopodiché, quando Maduro ha capito che non poteva continuare a restringere tanto le importazioni, adesso ci sono delle cose che entrano, ma i prezzi sono già talmente alti che nessun venezuelano che non guadagna in dollari ma che guadagna in bolivar può permetterselo. Questa è la questione, diciamo, del problema economico. Il problema dall'altra parte, il problema politico, è che questa è una speculazione mia, non è scienza, è che molti venezuelani hanno aspettato molto tempo, perché comunque loro non volevano abbandonare Venezuela, perché avevano una casa, perché comunque il governo bolivariano dava loro una casa, non pagano servizi, ci sono delle cose dei benefici, diciamo, che ha offerto, ovviamente.
C'è uno stato sociale molto alto,
quindi hai la casa, hai i servizi. Il problema è che non hai da mangiare, non si trova da mangiare, o non sei capace a comprare da mangiare. La CLAP, che è il sistema di alimentazione, diciamo, sociale del governo, realmente sono dei pacchi che arrivano ogni 15 giorni, che non, una famiglia non può alimentarsi con quello, no, non è possibile assolutamente. È un pacchetto di riso, due pacchetti di riso, un po' di lenticchie, mezzo litro d'olio, però per due settimane una famiglia non è che ci fa, cioè non è cosa. E molti venezuelani quindi hanno sopportato la situazione sperando che prima o poi cambia. C'era una possibilità di cambio politico con un'opposizione di destra e estrema destra, che comunque molti venezuelani in un certo momento hanno visto come l'unica possibilità di uscire fuori da quella situazione, anche se magari non erano di destra loro, non è che so, però era l'unica possibilità di cambiamento. Però il progetto politico di questa opposizione di destra era un progetto politico inesistente, e i conflitti dentro la stessa destra, da una parte, loro hanno portato allo scioglimento di questa unione di organizzazioni, di partiti di destra, da una parte, loro accusano il governo di aver chiuso degli spazi, lo quale la qualcosa probabilmente è vera, ma è anche vero che loro hanno litigato tra di loro, diciamo, quindi non è. E questo, a un certo punto si sono stancati, e questa cosa è stata come la rottura di una diga. Moltissimi veneziani sono iniziati a muoversi. Molti, i primi ad andarsi a Venezuela sono stati i colombiani, che Venezuela aveva generosamente ricevuto negli anni 90, nell'epoca del conflitto più duro in Colombia, che aveva dato loro la cittadinanza venezuelana. Quindi sono persone che hanno la doppia cittadinanza, sono 2-3 milioni, non è chiaro.
Infatti sì, avevo letto che era un numero molto alto tra...
E sono ritornati. E quindi sono iniziati a ritornare per poter beneficiare, diciamo, del servizio di salute colombiano, che è una cosa terribile, però che sicuramente era meglio in questo momento, il servizio di salute, il servizio sanitario e venezuelano. E dopodiché adesso stanno uscendo anche i venezuelani, stanno uscendo in massa.
Quando parliamo di Venezuela parliamo di un paese di 20 milioni di abitanti, più o meno?
Di forse 30, forse sì. 30.
Mi ricordavo un po' di meno, insomma, all'epoca magari quando ci sono stata io ero un po' di meno, poi nel frattempo aumentano. E quando parli di numeri grossi che migrano, stiamo parlando di...
Ok, numeri grossi che migrano sono molto complessi da definire, perché in parte per la politica migratoria colombiana rispetto al Venezuela è difficile numerare, in parte perché molti... Cioè, il ponte Simón Bolívar nel confine, nella città di Cúcuta, che è uno dei ponti più attraversati tra Venezuela e Colombia, passano circa 35.000 venezuelani al giorno. Non vuol dire che emigrano 35.000 venezuelani al giorno. Alcuni passano, fanno la spesa e poi ritornano. Alcuni passano, lavorano un giorno, due giorni, tre giorni e poi ritornano. Diciamo, c'è una permeabilità, diciamo, della frontiera in questa direzione. Cioè,
diciamo, non è una frontiera chiusa, giusto? Perché
non è una frontiera chiusa.
Tra Venezuela e Colombia, la frontiera è aperta, non c'è un problema di visto, non c'è un problema, cioè possono entrare e uscire.
Sì, devono avere dei documenti, però non è una frontiera chiusa, c'è una permeabilità grande.
È come per noi andare, tra virgolette, in Francia, da altre parti, in cui all'interno dell'Unione Europea possiamo muoverci.
Sì, quello che non possono fare facilmente i venezuelani è ottenere un permesso per lavorare regolarmente. Cioè, loro possono transitare liberamente la frontiera sempre quando abbiano almeno dei documenti di identificazione e sempre quando non abbiano dei precedenti penali, ma non possono facilmente fermarsi a lavorare in Colombia.
Quindi, vabbè, c'è un problema, diciamo, di visto di lavoro, definiamolo
sì,
così.
Un enorme problema di visto di lavoro. E quindi in questo momento, allora, i numeri, si parla tra i 500, diciamo, sono 450.000 venezuelani che in questo momento stanno in Colombia. Ovviamente in questo numero non si considera i colombo venezuelani che sono ritornati in Colombia, perché ovviamente non fanno parte delle statistiche migratorie. Chi ha la doppia cittadinanza, si pensa che possano essere molti, molti di più. Ma potrebbero essere molti, molti di più, diciamo. Non è chiara la dimensione. Adesso si sta parlando addirittura che negli ultimi mesi sono usciti circa un milione e mezzo di venezuelani.
Tutti verso la Colombia?
No, passano dalla Colombia per andare a Panama, in Ecuador, in Brasile. In Ecuador ci sono stati dei casi tristissimi di razzismo e di rifiuto dei venezuelani, che è una cosa tristissima considerando che gli ecuadoriani sono dei migranti, fortemente dei migranti. Molti stanno cercando di andare verso gli Stati Uniti e questa cosa apre... No, non voglio aprirlo prima, sennò parliamo troppo. Perché apre, diciamo, un'altra questione, che è quella di tutto un altro tipo di migranti che stanno passando per la Colombia in questo momento per andare verso gli Stati Uniti.
Mandiamo un breve stacco musicale e poi ci torniamo.
Dentro de media hora. Yo le aconsejaría que se quedara aquí hasta mi regreso. Su vida corre peligro.
haremos.
E torniamo in onda sempre col compagno che ci racconta appunto della migrazione dal Venezuela all'esterno, ma anche di quello che è stata la storia, no, della migrazione. Eravamo appunto, parlavamo dell'Ecuador, dell'atteggiamento comunque repressivo rispetto ai migranti venezuelani dello stato dell'Ecuador.
Diciamo, in Ecuador ci sono state manifestazioni di intolleranza, dire di comportamento repressivo dello stato ecuadoriano nei confronti però manifestazioni da parte di cittadini ecuadoriani intolleranti alla presenza dei venezuelani.
Ma l'Ecuador poi tra l'altro fa parte di quei paesi latinoamericani che sta dando delle sovvenzioni per rientrare, no? Per quelli che sono partiti. Leggevo qualche tempo fa che appunto l'Ecuador stava promuovendo il rientro, una sorta di torno subito nel paese per tutti i migranti.
Infatti è quello che dicevamo prima, no? Strane queste manifestazioni di intolleranza quando gli ecuadoriani sono stati, tra virgolette, è uno dei paesi in cui l'emigrazione all'esterno è stata sempre molto alta, anche nei confronti nostri come Europa.
D'altronde noi italiani non è che non rimaniamo secondi a nessuno,
in effetti fare una riflessione su questo, voglio dire.
La Little Italy,
cioè questa follia collettiva ci appartiene del tutto.
Che comunque, poi sì, è come vabbè,
questa facilità a dimenticare.
No, che poi gli italiani io sono un emigrante italiano, sono emigrato, sono andato via. Dall'Italia andiamo via 250.000 persone all'anno. Ma che dovremmo dire? Vabbè.
Infatti guarda, entriamo dentro, potremmo dire di tutto. Però oggi noi ne approfittiamo per avere più notizie da te possibile, poi le commenteremo o magari in un altro momento, insomma, anche insieme a chi ci ascolta cercheremo di tirare le file, perché è vero, è un problema grosso di percezione e forse nel nostro paese, ora non so com'è in Ecuador, ma sicuramente in Italia si ha una percezione di invasione, di gente che arriva, che è molto più alta di quella che è effettivamente. E forse anche per l'Ecuador è così, insomma, trovarsi di botto un paese che ha sempre recepito pochi migranti, ma sono stati sempre loro ad emigrare, trovarsi dei venezuelani. Poi, insomma, quello che ti volevo chiedere, col Venezuela, cioè i venezuelani che emigrano in Colombia o in Ecuador, ma i loro livelli di lavoro, cioè che fanno in questi paesi?
C'è di tutto. Ci sta di tutto, diciamo, dalle persone che non hanno una formazione particolare alle persone che hanno un elevato livello di formazione e occupano qualsiasi parte della, perlomeno in Colombia, parlo della Colombia, diciamo la Colombia nonostante in questi ultimi anni ha recepito una grande quantità di colombo venezuelani ritornanti o di venezuelani migranti, non ho visto, diciamo, particolari manifestazioni di ostilità. Ovviamente alcune volte le ascolti, perché il migrante venezuelano, precisamente in virtù della difficoltà a ottenere un visto di lavoro, è un migrante che lavora in maniera illegale. In quanto lavora in maniera illegale, lavora la metà del prezzo del colombiano, quindi fa una competenza a ribasso in virtù della sua situazione di ricattabilità.
Questo anche questa è una storia che conosciamo benissimo, insomma, poi proveremo a ricontattare le compagne e i compagni di San Ferdinando per farci raccontare cosa succede nelle nostre campagne.
È ovvio che una persona che sta in uno status illegale è una persona più soggetta a un ricatto, e quindi il suo status illegale
spinge a ribasso il costo del lavoro, perché sei una persona che ha meno diritti. Quindi questa cosa qui ha creato delle cose in Colombia, delle situazioni di tensione, per precisamente per il fatto che arrivano tante persone che sono disperate dalla crisi venezuelana, arrivano in Colombia e sono disposte a lavorare per molto meno, molto spesso perché magari passano qualche giorno in Colombia, lavorano e poi portano i soldi dalla Colombia al Venezuela, e quei quattro soldi che hanno guadagnato, che è la metà di un già miserabile salario minimo in Colombia, in Venezuela è un capitale enorme in ragione del costo dell'inflazione. Venezuela, e questa era una cosa che forse ci eravamo dimenticati di dire, il problema in questo momento, oltretutto a parte l'approvvigionamento, è che le cose che ci stanno hanno i prezzi inaccessibili per la questione dell'inflazione. Un paio di anni fa intervistavo l'ex ministro di energia di Chavez, un signore già maggiore, e lui era molto critico della de come sta affrontando la crisi il governo di Maduro, perché il governo di Maduro ha fatto affrontare la crisi nella maniera più idiota che poteva fare, cioè ti mancano i soldi, che fai? Li sta. Mi sembra che va benissimo, che fai?
Non i soldi del Monopoli
li stampi, però se hai una crisi di inflazione stampi più soldi, cioè è ovvio che è una politica suicida. Però quindi c'è questa grande quantità di migranti adesso in Colombia, questi grande quantità di migranti non hanno una capacità d'acquisto in Colombia, quindi molti stanno camminando per le strade colombiane, stanno facendo traversate di centinaia di chilometri a piedi per raggiungere l'Ecuador, per raggiungere capitali dal confine, la capitale della Colombia, Bogotà, o città più grandi come Medellín o come Bucaramanga, e o per fare la rotta verso Panama, perché già non hanno la capacità economica di comprarsi un biglietto per arrivare a Panama. E sul confine, che era la cosa un po' che volevo raccontare, il confine colombo e panamegno è un confine di grande migrazione in questo momento, e di una migrazione mai vista prima. Non solo ci sono venezuelani, non solo ci sono cubani, che adesso già non possono andare direttamente in Florida perché la legge pie secco, pie mojado non esiste più, quindi fanno il giro dall'America Latina per andare a piedi, per passare a piedi lo stretto l'istmo del Darien, ma ci sono un sacco di migranti di Somalia, Bangladesh, Iraq, Siria, Congo. Come arrivano questi migranti a Colombia e dall'altra parte del mondo? In realtà le difficoltà della rotta migratoria verso Europa, le difficoltà del Mediterraneo, quelle di cui questa radio ha parlato centinaia di volte, i campi in Libia, la repressione, tutti i problemi relativi alla migrazione, al transito in Europa, i muri nell'Europa dell'Est, tra Spagna e Marocco, il muro d'acqua del Mediterraneo, i costi enormi, la guerra, i conflitti, i rischi enormi, fanno che è più viaggiare legalmente è sempre più economico, anche se il viaggio è più largo.
Quindi chi ha un lungo documento per viaggiare,
chi ha un documento,
per dire, quindi chi sta già pure un po' meglio, che non è proprio,
sì,
disperante.
Chi ha un documento, chi ha un passaporto, può andare dall'Africa o dal Bangladesh o dall'India o dalla Siria o dall'Iraq a Ecuador, all'Ecuador, perché l'Ecuador non richiede un documento, un visto. Non richiede un visto. Quindi c'è un enorme transito, ovviamente non sono i grandi numeri, stiamo parlando, si stima, c'erano delle stime relative a un paio d'anni fa, perché adesso le stime sono più complesse da avere, che erano di circa 80.000 migranti all'anno, che arrivano in Ecuador, si mettono sull'autobus per raggiungere il sogno americano,
la famosa panamericana,
ma la panamericana è interrotta, certo, in una parte esattamente tra, e non uno può pensare, non dal canale di Panama, no, il canale di Panama non interrompe la panamericana, la selva del Darien interrompe la panamericana, ed è un cammino difficile, ostile, giungla, montagna, narcotrafficanti, criminali, gruppi armati di tutti i tipi, e questi migranti devono passare a piedi questo stretto per raggiungere il primo pezzo di Panamericana dello stato
di quanti chilometri stiamo parlando?
Allora, di chilometri non lo so. So che, perché ci sono stato per fare un reportage, e so che arrivano alla città di Turbo. Dalla città di Turbo, vabbè, diciamo, la città di Turbo è l'ultimo posto dove arriva una strada, che è nel nord della Colombia, e dalla parte dell'Oceano Atlantico. E dalla città di Turbo si prende un motoscafo per 2 ore, si arriva alla città di Capurganá, Sapsurro, o c'è anche una rotta dall'altro lato, diciamo, del Pacifico, che non conosco. E dalla città di Capurganá sono più o meno le possibilità, sono 2: o chi può pagare un po' di più e fa un viaggio di 2 o 3 ore in un motoscafo, raggiunge la costa panamense, la costa panamegna, e da lì si mette in un territorio degli indigeni Cuna, si mette a camminare per un minimo di 3 giorni, un massimo di 4-5 giorni. Chi ha meno soldi?
Quelle sono, cioè, il territorio dei Cuna sono 400 isolette, per muoverti sulla terraferma, secondo i periodi c'hai veramente le inondazioni.
Sì, diciamo, lo fanno sulle montagne, non perché sono isolette, però poi ci sta la parte, sì, diciamo, di terraferma, sì. Lo fanno sulle montagne, sono quasi intransitabili.
Cioè, questo dico, c'è un sacco, quando piove, secondo i periodi, lì veramente sono valanghe di fango.
Sì, e quindi molti di questi migranti, quindi l'altra alternativa è, se tu non hai soldi per pagare il motoscafo, perché costicchia, è farlo tutto a piedi. Si parla di circa 10 giorni di cammino. 10 giorni è un cammino molto duro. Questi migranti normalmente non hanno la capacità, la preparazione di farlo, quindi è una rotta di disperata, e molti di loro muoiono, perché fondamentalmente le cause di morte sono o attacchi di cuore per persone già maggiori, magari che non sono in particolare forma, o punture di serpente. E ho ascoltato la testimonianza tremenda di un cubano che ha assistito una migrante, un'altra ragazza cubana, che è stata morsa da un serpente, una cosa che in teoria poteva risolversi perché con un antidoto dato nel giro delle 6 ore, ma stavano in mezzo al bosco, in mezzo alla selva,
e non è che partono tutte le attrezzative da,
no, e non c'era nessuna possibilità, quindi...
E quindi non c'è neanche, ad esempio, a differenza del Messico, dove esistono i famosi coyote che ti accompagnano, traghettano, non c'è una cosa di questo genere?
Ok, la questione dei coyote è un po' complessa, perché ci sono i coyote guidano i migranti, alcuni sono persone molto corrette. Bisogna anche sfatare questo mito del coyote che è uno sfruttatore di persone. Alcuni semplicemente si accollano un viaggio di 4-5 giorni chiedendo a ogni persona $20 o $30, che non è una cifra astronomica per un viaggio di quel tipo, e li aiutano e li accompagnano e li proteggono e pensano al loro benessere. Altri no, altri li abbandonano, altri li rapinano, altri li uccidono. Incluso c'è stato un momento che erano tanti morti su questa rotta, che c'è stato un grande scandalo, quindi le autorità panamegni hanno schierato l'esercito, hanno bloccato tutto il traffico. Al bloccare tutto il traffico, chi si è allertato non sono stati tanto i migranti si accumulavano nella città di Capurganá, migliaia, cioè tipo 1000-2000. La città di Capurganá non è una città, è
un villaggetto,
quindi 2000 persone sono una cosa enorme, dormendo per strada, eccetera eccetera. E chi ha allertato questa situazione sono stati i narcotrafficanti, perché quella non è solo una rotta per i migranti, è una rotta in cui i narcotrafficanti fanno passare zaino e spalla carovane di gente con i zaini pieni di cocaina. Passano centinaia di chili, passano tonnellate di cocaina per quella rotta, per cui i narcotrafficanti sono quelli che hanno detto ok, no, non si può fare questo casino, e sono i narcotrafficanti che hanno cercato di regolamentare il lavoro del coyote, esigendo ai coyote di essere responsabili con i migranti. Questa è un po' fantascienza,
mantenere, come dire, i loro interessi, e dicono portameli via e portali bene.
Non vogliamo persone che appaiono morte, persone che si perdono, persone che vagano, perché questo ci danneggia l'altro business che abbiamo, che è un po' più importante. Quindi che è una situazione un po' surreale, però è così, per cui però molto spesso invece semplicemente i coyote lo abbandonano, o ci sono coyote che guidano gruppi di centinaia di persone, per cui se qualcuno rimane dietro nessuno lo aspetta.
E comunque dicevamo, il loro passaggio è Panama e poi a salire, cioè l'obiettivo quali sono? Gli Stati Uniti?
Sì, l'obiettivo sono gli Stati Uniti.
E come fanno? Cioè, considerando tutto quello che sta facendo già tra il confine Messico-Stati Uniti.
Beh, comunque il confine tra Messico e gli Stati Uniti è comunque, continua a essere un confine permeabile, è un confine enorme. Si passa, alcuni di loro sono persone che hanno il diritto di asilo, quindi se passano si consegnano loro stessi direttamente all'autorità statunitense, perché comunque l'autorità statunitense non li può rispedire in Iraq o in...
Ma stiamo parlando di persone latinoamericane o persone che vengono dall'Africa, ad esempio, col diritto d'asilo?
Di tutto, di persone che vengono dalla Somalia, dall'Iraq, dal Bangladesh, dall'India, alcuni hanno diritto d'asilo, comunque passano, no, non lo so come, però passano. Perché e questa è una cosa nuova. Ed è questa interazione molto stravagante tra gli indigeni Kuna e migranti del Bangladesh, non so, come è molto strana. Gli indigeni Kuna, purtroppo molti della parte, specialmente della parte di terra di queste rotte, che sono anche rotte di narcotraffico, sono stati corrotti dal tema del narcotraffico, e quindi non sono persone che cercano di approfittarsi dei migranti, cioè gli stessi coyote. Insomma, è una situazione di difficoltà estrema, è un cammino lunghissimo, un cammino difficilissimo, un cammino pieno di pericoli, i fiumi in piena, quelli che menzionavi tu, che molto spesso si portano via migranti, quindi è un cammino questo nella foresta del Darien che è pieno di morti seppellite là.
Perché poi parlavi dei Kuna, degli indigeni Kuna, magari per chi non lo sa, non so se ancora adesso è così, però loro hanno uno statuto particolare, nel senso la regola, i Kuna sono il primo gruppo indigeno, diciamo, che ha un vero e proprio status all'interno ha dei veri e propri rappresentanti, come se fosse uno stato estero, ha i propri, come dire, rappresentanti eletti che stanno nel Parlamento panamegne, come se fossero rappresentanti e ricevono tutte i privilegi da stato estero, come se fossero diplomatici di un altro stato, ma all'interno dei loro territori hanno un proprio codice penale, non interviene la polizia panamegna. Hanno delle proprie regole, quindi in questo senso diciamo che è un'area protetta, non so che viene ultimamente.
Sì, però protetta, così. Però per esempio, non so, io stavo con un gruppo di migranti e il tipo de Kuna che si sta proponendo come coyote ha detto: o mi pagate, sono io il vostro coyote, o chiamo il capovillaggio e vi consegniamo alla polizia panamegna.
Però il capovillaggio,
certo,
appunto, no? Dentro questa logica, un po' com'è. No, mica ti sto dicendo brava gente, ti sto dicendo che ci stanno queste realtà, e loro hanno un'autonomia da un punto di vista normativo, di spazi, anche di non intervento della polizia, al di là che poi possono fare dei ricatti, che per altre aree indigene in Sud America non esiste, insomma, come dire, che non c'entra la polizia, ma casomai il capovillaggio che decide.
Sì, sì, loro hanno una forte autonomia indigena. Come
mi ricordo
in Colombia ci sono molte zone.
Avevano proprio un diritto penale che era quasi, insomma, tutto loro.
Quindi... Sì, anche in Colombia molte popolazioni indigene hanno, che poi lo Stato sempre cerca di fare in modo di non rispettare questo diritto acquisito, però hanno una propria giurisdizione in territorio indigeno e per esempio loro, diciamo, gli indigeni possono mandare in carcere persone e in quel caso ovviamente vanno in un carcere colombiano, ma è come se fosse il carcere colombiano prestato alla giustizia indigena, cioè la giustizia indigena che define questo, che definisce questo.
Vabbè, questo insomma era un po' una caratteristica. Poi dicevamo, quindi tu ti sei seguito un po' questo viaggio fino a tutta la parte del Darién e poi ti sei fermato e hai proseguito ad altri confini, che ci dici? Perché
No, io mi sono fermato piuttosto presto per dei problemi che ci sono stati in questo viaggio disastri.
Ancora un po' di musica e poi torniamo in onda.
Yes, rolling.
No mames, güey, soy vato y perro. A los chingones les canto esta canción.
Dopo insomma questo viaggio su questa rotta, diciamo, per noi sconosciuta, no? Mentre ci sono state raccontate e viste le rotte del Mediterraneo, sicuramente su questa rotta centroamericana nelle nostre notizie, insomma, è la prima volta che sento raccontare di migranti africani, del Bangladesh, indiani su queste, su questo tipo di rotta, no? Anche mi immagino quante difficoltà, insomma, da un punto di vista della lingua e quant'altro anche. E, diciamo, questa è un po' la situazione. E, altri, poi vabbè, tu hai interrotto il tuo viaggio, però ci sono in queste aree, diciamo, dei campi, dei punti di in cui si concentrano.
Sì, ci sono in Panama, ci sono mi sembra in Costa Rica, ci sono dei campi di accoglienza e poi a Panama diciamo la questione è che dipende dall'origine del migrante, perché la politica panamegna è che se il paese di procedenza del migrante ha un volo diretto da Panama, lo deportano. I cubani vengono deportati e gli haitiani vengono deportati.
Cioè vuol dire che li prendono e li riportano al paese loro.
Li mettono su un aereo e li riportano. Se non c'è un volo diretto, ovviamente è difficile deportare, perché se so del Bangladesh, ovviamente non esiste un volo diretto dalla città di Panama e ovviamente dovrebbero passare per gli Stati Uniti, per esempio, e gli Stati Uniti non gli darebbero mai la possibilità di cioè tu devi chiedere permesso di far passare dei migranti illegali per il territorio di un altro stato, e quindi questa cosa, quindi normalmente la politica è: se c'è il volo diretto li prendono e li deportano, se non c'è il volo diretto gli danno un salvacondotto e dicono vattene
per attraversare,
per attraversare, gli danno 15 giorni per lasciare il paese, e normalmente la gente realmente non hanno intenzione di restare nel paese, ovviamente loro vogliono continuare e non hanno particolari problemi fino diciamo al confine del Messico, perché loro si mettono in autobus e continuano. E questo diciamo è il meccanismo. Il problema, diciamo, la parte più problematica di questo viaggio è la parte tra Colombia e Panama, e per le caratteristiche del territorio, che è un territorio completamente controllato dal narcotraffico e gruppi paramilitari, è impossibile che situazioni di solidarietà si manifestino quando sarebbero molto utili. Dire ai migranti che non si può attraversare la selva in ciabatte, ma devi avere delle calosce di gomma, degli stivali di gomma, perché ti permettono di proteggerti da eventuali
animali
eccetera eccetera. Spiegare ai migranti, per esempio, loro, quelli che sanno, i migranti che sono capaci e che sanno, si portano la creolina, e con la creolina, quando tu ti metti a dormire, con la creolina circondi il tuo accampamento, e questo evita che qualsiasi animale, è un odore molto forte che respinge gli animali, quindi evita che gli animali, perché poi ci sono anche animali aggressivi e feroci, cioè che quando le persone rimangono sole possono essere aggressivi, diciamo animali che comunque non aggrediscono un gruppo di 5, 10, 50, 100 persone, però magari una persona che rimane da sola indietro, che sta già male, che ha difficoltà, potrebbe essere oggetto di un'aggressione a un animale.
Invece un'altra domanda forse è un po' stupida. Abbiamo parlato di tutte rotte verso il nord, perché ovviamente l'obiettivo sono gli Stati Uniti, però io leggevo anche ad esempio di venezuelani che andavano giù verso il Brasile, quindi c'è una parte che va pure a sud.
Sì, verso il Brasile, verso il Cile, verso Ecuador. I venezuelani stanno cercando di trovare un'altra maniera di vivere, in qualsiasi posto li possa accogliere. Loro sono coscienti che la Colombia è un po' satura, diciamo l'economia, ci sono arrivate molte persone in Colombia, per cui magari molto spesso loro cercano altre possibilità in qualsiasi altro stato che li possa e offrire una possibilità di una nuova vita.
E per esempio la politica brasiliana, sai qual è nei confronti? Perché anche lì ho letto un po' di preoccupazioni, insomma non ne so moltissimo, devo dire.
No, adesso c'è stata recentemente, non mi ricordo quando, penso proprio degli ultimissimi giorni, se non ieri, una riunione tra vari paesi latinoamericani per capire come affrontare questa situazione.
Sì, proprio leggevo un articolo che diceva appunto che c'era stato un accordo tra 11 paesi, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Messico e Panama, Paraguay, Perù e Uruguay, che hanno manifestato la volontà, e leggo un virgolettato, di continuare ad accogliere con le braccia aperte tutti coloro che stanno affrontando una situazione difficile nel loro paese di origine. E quindi hanno chiesto a Caracas di accettare gli aiuti umanitari. E Caracas risponde che si è trattato di un vertice vergognoso, e insomma che non sono non c'è bisogno di aiuto. Il Venezuela, qua leggo un articolo, sempre più isolato nel continente della politica del presidente socialista Nicolas Maduro, era stato invitato alla riunione ma ha deciso di non partecipare. insomma, questo è quello che è successo stamattina, oggi è 5 settembre, sì, proprio una nota di adesso.
Quindi... Sì, la Diosdado Cabello ha commentato dicendo che era una riunione vergognosa perché loro stanno chiedendo soldi, questi paesi che si sono riuniti stanno chiedendo soldi per accogliere. La qualcosa realmente è comprensibile che possano chiedere i soldi, perché ci sono la città, in alcune città di frontiera, come per esempio io ho visitato più volte la città di Cucuta, c'è una situazione enorme di una quantità grande di venezuelani che sono arrivati lì, che fondamentalmente dormono in parchi, fa caldo, quindi, però insomma sono in condizioni veramente precarie. Ci sono delle manifestazioni di solidarietà, alcune volte legate per esempio alla Chiesa, gruppi evangelici, Chiesa Cattolica, che fa delle mense per garantire almeno un pasto decente al giorno. Però ovviamente bisogna pensare, in questo momento all'inizio si è affrontato come un tema di emergenza, in questo momento già si può considerare che non è un tema di emergenza. Se è una situazione che dura da 2-3 anni e va aumentando, ok, bisogna pensare come affrontarlo. Non è una cosa folle chiedere per esempio all'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, all'ONU, o dei soldi, delle risorse dei per soldi. Fare molto. In alcuni ospedali, noi abbiamo visitato un ospedale alla città di Cucuta, l'ospedale stava collassando per la pressione dei venezuelani, perché il pronto soccorso comunque viene garantito e un sacco di venezuelani che non possono più accedere alle cure nel loro paese fanno la frontiera, come passano la frontiera, diciamo, come in day hospital per accedere al pronto soccorso per farsi curare, o donne incinta per partorire. E ovviamente questo crea una situazione al sistema sanitario colombiano, che già è un sistema veramente pessimo, crea una situazione di pressione ulteriore, che un ospedale, che normalmente gli ospedali in Colombia sono la linea di fronte tra le imprese private che rubano soldi, lucrano sul negozio della salute, e il cittadino, diciamo, sono l'anello che poveracci cercano di fare le cose, però normalmente non hanno mai sufficienti soldi, c'è una situazione sempre disperata. Se gli arrivano al giorno 100 utenti in più, ovviamente
sono una cosa
pesa, cioè
sono né organizzati, diciamo, ma insomma, vedi, anche da noi non è, se chi si mette in ascolto in questo momento non sapesse che stiamo parlando di Colombia, di migrazioni venezuelane, non è che, come dire, l'ordine
sì. Cioè, è così differente, insomma, cioè, è una cosa universale, mondiale, insomma.
Bene, io ti ringrazio, penso che insomma sei stato molto interessante, insomma, questo aspetto nuovo, almeno cercare di leggere, insomma, l'immigrazione, gli spostamenti umani, insomma, che sta diventando un tema, quindi non solo per la fortezza Europa o la fortezza Stati Uniti, ma un po', perché poi le persone in cammino camminano dappertutto, e ci ha fatto piacere queste notizie che ci dai, perché insomma, è molto interessante capire che cosa avviene. Ci manca capire meglio, diciamo, tutta la parte del sud-est asiatico, su quello abbiamo meno corrispondenti a trovare qualcuno che ce lo racconta, però insomma, fin dove ci arriviamo, ci sembra importante far capire insomma come si sta configurando il futuro del nostro mondo, per noi che siamo sempre creduti a un mondo senza frontiere in cui tutti sono liberi di muoversi, però
la gente si sposta,
la gente
sì o no, la decisione è in che condizioni vuoi che si spostano, non è la decisione se vuoi che si spostino o non vuoi che si spostino, la gente si sposta, si muove ugualmente. Quello che spetta agli stati e alle società è decidere in che condizioni le persone si muovono e migrano.
Certo.
Ti ringraziamo, perché hai fatto due ore.
Fatto un tour de forza, bloccato. Grazie. Da latinoamericana, bloccato da Mercedes.
Però
grazie.
Ti offriamo l'acqua.
Bella. Un grazie. Saluto a tutte e tutti e alla prossima.
Ciao.
Ciao.